È bello poter trovarsi ancora assieme questa mattina ed è bello sapere che soprattutto lo Spirito Santo ci ha preceduto, ci ha accompagnato, è dietro di noi, davanti di noi, in noi, con noi, tra di noi. E questo ci dà serenità. Siamo in buone mani. Amen. Alleluia. Quando una volta i discepoli furono liberati dalla prigione, un angelo gli disse: andate e annunziate al popolo le parole di questa vita. Ed è importante che noi riusciamo a esprimere, come un po' accennavo ieri, non soltanto parole, ma parole che mettono in evidenza la vita. Parole che portano fuori la vita. In questo senso, ogni volta che mi trovo in una nuova conferenza, potrei già dire di sapere, avere detto mille volte le stesse cose, ma ogni volta, come l'Apostolo Paolo, mi sento pieno di tremore e di timore, e ho paura che i miei discorsi possano essere discorsi persuasivi di sapienza umana, e ho desiderio invece che siano dimostrazione di spirito e potenza, proprio perché so che è importante che la vostra fede non sia sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Ed è importante, perché sapete, strada facendo le parole perdono di significato. Oggi c'era un canto qualche tempo fa al Festival di Sanremo che si chiamava Fiumi di parole, non so chi se lo ricorda. In realtà viviamo in un mondo dove si parla, ma ci si capisce sempre meno, e mentre si dicono le stesse cose si va in direzioni contrarie. Cosa dire purtroppo anche del cristianesimo, nelle sue divisioni, nei suoi conflitti, in tutto quello che in realtà non riesce a scoprire il dono della perfetta unità che Dio ci ha dato. Sapete, prima di continuare col nostro argomento, che tra l'altro è un argomento così vasto che abbiamo bisogno di comprendere che così come Dio ci ha donato una nuova identità, chi è in Cristo, diceva Paolo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, chiaramente non le cose vecchie mentali, quelle purtroppo rimangono, non naturalmente il tuo look, le tue orecchie a sventola, il tuo naso all'insù, questi dati fisici rimangono, ma spiritualmente diventiamo nuove creature. E tutto il cristianesimo, come stiamo cercando di meditare in questo seminario, riguarda la scoperta di questa terra promessa interiore, di questo dono meraviglioso. Non inventarsi una moralità, inventarsi un'etica, non uno sforzo di addomesticare la belva che hai dentro dicendogli buona, brava, non sbranare, non assalire gli altri e poi la belva si mangia a te, ecco come normalmente succede, ma la scoperta dei frutti di questo spirito nuovo che Dio ci ha donato e che lo Spirito Santo sta cercando di farci scoprire, frutti che sono pace, amore, gioia, dolcezza, eccetera, eccetera, sono caratteristiche della tua nuova vita e lo Spirito Santo sta cercando di mostrartele lì dove le tue risorse umane stanno decrescendo. Non so se ti sei reso conto che nel corso degli anni la tua pazienza è diminuita. È diminuita? Non so se ti sei reso conto che nel corso degli anni la tua capacità di amore tante volte è andata proprio in blackout, cioè ti sei dovuto confrontare con test sempre più difficili che alla fine hanno messo in tilt la tua capacità di amare. Ma la cosa incredibile è che, come dicevamo ieri, quando noi arriviamo al limite umano, e per noi è capolinea, e per noi è finita, per Dio è solo l'inizio. Quando noi diciamo, Signore, ma io non ci riesco più, riesco solamente a odiare tutti quanti, proprio lì lo Spirito Santo ci fa scoprire quell'amore che ha sparso nei nostri cuori. Ed è bello poter essere dei ricercatori, però di qualche cosa che esiste, non di una terra che non c'è. Sapete, tante volte purtroppo il mondo spirituale non è così facilmente identificabile, non possiamo fare una risonanza magnetica spirituale e andare a vedere questa nuova vita che c'è dentro di te. Eppure lo Spirito Santo ce la mostra, ce la porta in evidenza. E dicevo, e non soltanto questo dono è qualcosa di personale, ma questo dono è anche un'unità meravigliosa che Dio ha creato nel suo corpo. Cioè, tu sei una stessa cosa con tutti i credenti, con tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore. Tu sei stato inserito in un unico corpo. E questo è incredibile. L'unità non è qualcosa da creare, ancora una volta, ma è qualcosa da scoprire. Prima, nella dimensione spirituale, abbiamo bisogno di scoprire come siamo già stati uniti gli uni agli altri attraverso il sacrificio di Gesù. Lui, dei due popoli che erano proprio cane e gatto per antonomasia, i gentili e i giudei, ne ha fatto uno solo nel suo corpo. E questo è incredibile, e questo è un miracolo grande. Devo stare attento a non distrarmi. È importante quindi scoprire le realtà di Dio, è importante scoprirle nelle implicazioni personali e nelle implicazioni di gruppo, perché nel momento in cui le scopriamo anche nelle implicazioni di gruppo, le nostre relazioni saranno relazioni basate sulla grazia, non su diritti e doveri, non su questo è così, quello è così, non su dipendenza o controllo, che sono le due forme più comuni in cui spesso purtroppo ci relazioniamo con gli altri. C'è qualcuno, per esempio, che per la sua insicurezza ha bisogno di dipendere da altri, e c'è qualcuno che per la sua insicurezza ha bisogno di controllare altri. Se i due si incontrano, la frittata è fatta. E tutte e due si realizzano, perché chi ha questo bisogno estremo di dipendere, di non assumere responsabilità, di trovare qualcuno che decida per lui, proprio per non sbagliare, o sbagliare totalmente dovremmo dire, incontra un altro che è altrettanto insicuro, però elabora la sua insicurezza con un desiderio di controllare, di dominare. E lì tante volte si formano le comunità evangeliche. Questa è una battuta cattiva, però. E Dio poi certamente lavora nella nostra vita perché le nostre relazioni non siano basate sulla paura, sull'insicurezza, paura, capite, con relative elaborazioni, ma perché le nostre relazioni siano basate e fondate sull'amore. E non basterà tutta la nostra vita per passare totalmente da spinti dalla paura a spinti dall'amore. Non c'è un momento in cui saremo totalmente spinti dall'amore, però c'è un processo, c'è un cammino in cui Dio ci vuole sottrarre a questa spinta così motivante che è la paura. Paura, 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 paura di vivere, paura di morire, paura di affrontare le difficoltà, paura di essere giudicati, paura, paura e paura che condiziona così tanto. La legge aveva questo sistema. quello di indurre paura, perché diceva guai a chi. La legge come sistema propulsivo aveva la paura, la minaccia. Ma come sappiamo, la legge non era nei progetti di Dio un sistema terapeutico, ma era un sistema diagnostico, doveva servire a portarci alla consapevolezza di essere incapaci di metterla in pratica. Però purtroppo molti di noi, e molti in tanti luoghi cristiani, continuano a motivarsi con la paura. Paura di non essere amati da Dio, paura di non essere accettati, e lì sono spinti dalla paura a fare un sacco di cose, ma la paura è un sentimento irrazionale, non si può superare. Incontro tante persone che dopo aver ricevuto Gesù hanno costantemente la paura di perderlo, come se una cosa che diciamo l'ho messo in tasca, aspetto al portafoglio, dove l'ho messo? Speriamo che nessuno me lo ruba. È incredibile come si possa vivere e angosciarsi di questa paura. È incredibile ora, perché io all'inizio del mio cammino ero così, no? Quindi è incredibile dopo avere scoperto la potenza della grazia, ma anche all'inizio del mio cammino io ho paura di perdere Dio, perché se in quella giornata non ero riuscito a fare quello che pensavo fosse giusto, a quel punto già mi sentivo nuovamente all'inferno. Non avevo avuto una rivelazione della grazia e dell'amore di Dio e vivevo questa oscillazione costante delle mie azioni. Ogni tanto sembrava che si impennassero, ogni tanto proprio del mio spread. Variazioni incredibili, ma perché? Perché era basato su quello che io potevo fare, non su quello che Dio aveva fatto. E diventa fondamentale nella tua vita quando la sicurezza, la certezza comincerà a derivare non da quello che tu fai o non fai, ma da quello che Dio ha fatto in te, per te e vuole fare attraverso di te. Vado a qualcosa che ho scritto perché sennò... Si vede che sto meglio. Voglio esordire con quelle parole meravigliose in Efesini capitolo 1 verso 3, con le parole di Paolo che dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, allode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Mamma mia, c'è la storia d'amore di Dio, c'è il desiderio che Dio ha avuto fin dall'origine di condividere questo amore intenso, questo amore forte, consumante. Amore che ha bisogno di un oggetto, amore che ha bisogno di essere condiviso. E lì c'è questo sogno incredibile di poter benedire la nostra vita. E il prezzo è alto da pagare, lì dove il libero arbitrio mette l'uomo in una condizione di angoscia estrema, dove il libero arbitrio porta la morte dentro la dimensione umana, il prezzo da pagare è alto, il diventare una stessa cosa con il fallimento dell'essere umano diventa la missione possibile di Gesù. Il poter identificarsi con quell'angoscia profonda di separazione che c'è nell'intimo di ogni essere umano, quella solitudine, quell'abbandono, a prescindere poi dalle esperienze traumatiche infantili, Gesù si identifica con quel urlo di separazione, di angoscia, l'urlo di Munch, potremmo dire, quell'urlo incredibile che grida sulla croce, quando dice Eli, Eli, lama, sabachthani, Dio mio, neanche più padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sto vivendo questo abbandono incredibile? No, è una domanda a cui Gesù sapeva la risposta, non era una domanda in cui si aspettava una risposta, la sapeva perché aveva scelto lui di diventare abbandonato, di diventare maledetto, di diventare condannato, di diventare capro espiatorio, proprio perché noi potessimo dire Dio mio, come mi puoi amare? Padre mio, come mi puoi amare così tanto, anche se veramente sono una schiappa? L'urlo di dolore di Gesù, l'urlo di gratitudine che tu ed io possiamo oggi gridare con certezza di avere ricevuto questa adozione, di essere nelle braccia del Padre, di essere oggetto di un suo amore, di essere diventati pupilla degli occhi suoi, di essere diventati veramente parte della sua famiglia. La parola grazia dal greco charis vuol dire favore divino immeritato, e cioè che per la grazia di Dio noi riceviamo gratuitamente cose di cui non siamo assolutamente meritevoli. Prima di tutto questa salvezza è incredibile. Efesini 2:8 è un verso conosciutissimo, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate perché le pratichiamo. È un versetto chiave, è un versetto fondamentale, tante volte probabilmente lo leggiamo, lo citiamo, ma averne una rivelazione è qualcosa che forse non basterà una vita per essere completa. In realtà non è un'opera nostra, noi siamo un'opera sua. Tante volte noi vorremmo fare opere, vorremmo fare qualcosa per entrare. Tutto il mondo religioso, dicevo ieri, è in questa spinta incredibile e presuntuosa di poter pretendere qualcosa da Dio secondo le opere, secondo gli sforzi, opere morte, opere che non possono salvare, e Dio fa un'opera incredibile Lui perché noi possiamo sperimentare questa salvezza, questo dono meraviglioso. Chiaramente le opere, come sapete tutti, non sono qualcosa che ci possano ci possa ingraziare Dio, ma sono un risultato della nostra scoperta dell'amore di Dio, sono un risultato della scoperta della grazia di Dio. La grazia, potremmo dire che ha tre caratteristiche fondamentali. Intanto è eterna. Paolo, scrivendo a Timoteo, 1 Timoteo 2,8, dice: non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Il progetto di Dio è ab eterno. Il progetto di Dio è un progetto di grazia, di amore, di dono di se stesso dall'eternità. E questo è incredibile. Poi noi lo incontriamo nello spazio-tempo, perché noi siamo ancora, almeno dal punto di vista fisico, nella dimensione spazio-temporale, ma nella dimensione spirituale noi siamo già nell'eternità, e fin dall'eternità Dio aveva previsto di graziarci. Non ci aveva previsto disgraziati, ma graziati. Il suo amore, noi leggiamo la scrittura e diciamo: sì, dopo la caduta, allora poi c'è il protoevangelo, allora c'è il contropiede di Dio, ma Dio già, che vive al di fuori del tempo e dello spazio, è come se avesse vissuto tutto. Questo è difficile per la mente umana comprenderlo. E già la sua soluzione era un amore a prescindere, un amore agape, e definiamo così l'amore di Dio, un amore incondizionato, un amore capace di superare tutti gli ostacoli, un amore che, se solo ne potessimo vivere qualche briciola, avrebbe una potenza realmente così motivante, altro che centrali nucleari, altro, ma veramente l'amore è quello che regge l'universo. L'amore è l'unica realtà che resterà. L'amore è quella potenza insita in Dio che ha spinto Gesù fino alla fine. L'amore è quella realtà meravigliosa che possiamo apprendere nelle difficoltà. Sapete, invece, la mia esperienza, sia personale e sia in relazione agli altri, è che nelle difficoltà molte persone hanno perso l'amore. Forse non era l'amore di Dio. Vero è, ci dice la scrittura, che per il moltiplicarsi dell'iniquità la carità tenderà a raffreddarsi. L'amore prende il raffreddore. C'è una ventata di tenebre che sta cercando di spegnere quel barlume di amore che si accende dentro di te quando scopri l'amore e la grazia di Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. C'è una forza, c'è un gelido vento delle tenebre che sta cercando di spegnere e di riportare i cristiani, che gli altri già ci sono sotto questo dominio, di riportare i cristiani in questa sfiducia nell'amore, come a dire: l'amore non esiste. Menzogna. L'amore esiste. E Gesù, mentre le sue sofferenze erano più forti, cosa dice la scrittura che imparò? Imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, proprio come noi. Ma l'obbedienza a che cosa, intanto? L'obbedienza a un padre dispotico che gli diceva: devi andare, devi. No, l'obbedienza all'amore. E non è proprio quello che Dio vorrebbe che tu sviluppassi quando ti dice la mia grazia ti basta, il mio amore ti basta? Nelle difficoltà, nei momenti di crisi, nei momenti in cui ti verrebbe di scioperare, fare sciopero totale, in quei momenti hai la possibilità di crescere nell'amore o di retrocedere, di scoprire un po' di più dell'eredità di Dio o in qualche modo nel chiudere gli occhi e difenderti in maniera umana e reagire alla difficoltà non superando l'esame e non essendo promosso secondo Dio. Magari potrai essere promosso secondo l'ottica di questo mondo, dove il più forte è quello che domina l'altro, che lo schiaccia, ma non secondo l'ottica di Dio, perché secondo l'ottica di Dio vince chi ama di più e più a lungo. È un'ottica diversa. Tante volte non ci riflettiamo che vincere per Dio significa questo, amare di più e più a lungo. Vogliamo seguire delle scorciatoie, che poi sono purtroppo delle allungatoie, se così si può dire. Quindi la grazia è eterna, fino all'eternità Dio ci ha pensato graziati, partecipi della sua natura, in comunione con Lui, cominciare dall'Eden ma a finire con Cristo e con la gloria meravigliosa di quando Dio sarà tutto in tutti. Per ora è tutto con il nostro spirito e in parte con la nostra mente, non c'è proprio, o perlomeno, in qualche modo nella materia Dio ancora sicuramente non si trova a proprio agio, tanto è vero che la redenzione prevede anche un corpo incorruttibile. Io sono contento, un corpo senza problemi di artrosi, un corpo veramente libero come quello di Gesù. È già prenotato questo corpo per te. Amen, sei contento? Per ora accontentati di questo. Poi c'è anche una redenzione che riguarda il nostro corpo. La grazia poi, seconda caratteristica, è gratuita. Sembra una precisazione, ma va fatta. Romani 3:23 dice: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che bello! Gratuitamente per la grazia di Dio. Oggi non c'è niente di gratuito. Quando ti telefonano, abbiamo una cosa gratuita per lei. Sì, sì, una fregatura gratuita. Ve la potete tenere. Lei ha vinto! Io purtroppo sono stato molto credulone nel corso del tempo e tante volte veramente ho rimediato tante fregature. Per questo ho bisogno di sentirci di avere vinto. Purtroppo è un bisogno sfruttato molto dallo stesso Stato, con tutti i giochi di azzardo legittimi, e ora purtroppo tutte le cliniche per i dipendenti da gioco d'azzardo, perché questo è il paradosso della realtà in cui viviamo, che da una parte incoraggia il male per certi versi, dall'altra parte poi si trova a doverlo curare. Quindi probabilmente ora ci sarà sicuramente un bilancio tra i soldi guadagnati in un senso, siccome l'assistenza ai dipendenti di giochi d'azzardo diventerà pure mutuabile probabilmente, a quel punto sarebbe meglio non guadagnarci su questo e direttamente non permettere che persone, o indurre che persone cadano in questa trappola così grande. Sembra che in Italia ce ne siano già migliaia e migliaia di persone che vivono questa dipendenza estrema. Quindi gratuitamente, attraverso quello che Gesù ha fatto, Dio mi può guardare sempre, senza vedere più qualunque cosa che mi potrebbe allontanare da Lui. Forse Dio non vede il tuo risentimento? Certo che lo vede. Forse Dio ha bisogno di un oculista per vedere un po' meglio che la tua vita è una frana? No, la vede. Ma Lui vede quello che ha messo in te. Potremmo tante volte dire, come mi trovo spesso a dire, che Dio ha più fede in te di quanto tu abbia in Lui. Perché Dio sa cosa ha messo dentro di te. Dio sa quanti gli è costato, Dio sa quanto ha dovuto pagare per comprarti questa cosa che per te è gratuita. Ma gratuita non perché non vale, ma perché qualcun altro ha pagato. Questo è un concetto importante. Tante volte le cose gratuite, o come dicevo poco fa, le cerchiamo così, come una vincita a gioco d'azzardo, oppure non ci crediamo. E quando una cosa gratuita, dice allora, o è una fregatura, o non vale niente, o non serve a niente. Ma è gratuita perché Lui ha pagato. È gratuita perché Lui ha speso tutte le sue risorse. E qui avviene la cosa più incredibile dell'universo. Dio, per la sua giustizia, che qualcuno forse legalista o qualcuno veramente estremista direbbe forse sarebbe stato meglio, avrebbe dovuto cancellare nuovamente il genere umano, un altro diluvio, e facciamo piazza pulita, purifichiamo tutto, perché l'uomo dovunque va sporca, distrugge, uccide, eccetera, eccetera. Probabilmente se noi fossimo stati Dio avremmo considerato l'uomo un progetto fallito. Come dire? Cioè, meglio lasciare solo gli animali. E invece Dio si è ostinato, ma benedetta sua ostinazione, a dire c'è un futuro, c'è una gloria, c'è una possibilità, c'è un'alternativa. Non sei un progetto fallito, ma sei un progetto riuscito. Sei stato concepito in maniera meravigliosa nel progetto di Dio. Dio ti ha visto quando ancora tu non esistevi e già ha detto che bello, che bello. Poi non è detto che i tuoi genitori quando sei nato hanno detto che bello. Forse qualcuno di voi ha dovuto lottare per emergere. Già prima della nascita voleva essere abortito, o voleva, oppure quando è nato, anziché trovare tutti contenti, mamma mia, ma Dio già ti aveva visto e aveva detto che bello, ancora un frutto del mio amore, un frutto del mio progetto. Quindi questa gratuità è qualcosa che vale tantissimo perché qualcuno l'ha pagata per noi. Non solo, ma la scrittura dice che Gesù continua a intercedere, non continua a pagare. Ecco, qualcuno purtroppo qua non, a me non piace tanto parlare male delle altre denominazioni o confessioni religiose, però tante volte è come se si volesse fare a Gesù qualcosa sempre, 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 perché non si crede nel valore di quello che Lui ha fatto. Come se farlo morire sempre dia più forza a quello che invece è stato un unico sacrificio per sempre, che ha un valore eterno. È strano, vedete, l'incredulità porta tante deformazioni dottrinali. Lì dove non si crede veramente a quello che Dio ha fatto, a quello che la parola di Dio ci dice, piano piano si devono costruire un sacco di altre teorie, anche di stampo evangelico. Non sono, la religiosità non è solamente cattolica, religiosità intesa come, purtroppo lo spirito religioso è interconfessionale, cioè nel senso che non ha una, probabilmente da noi per la cultura di base è più prevalente nell'ambito della religione cattolica, ma purtroppo in America magari è più prevalente nell'ambito della religione evangelica. Lì dove viene a decadere una fede genuina nella parola di Dio, lì è il principio della fine, e lì si cominciano o a creare dottrine strane o in qualche modo a entrare in un umanesimo cristiano dove in fondo si dice, va, Cristo sì, però quello che conta siamo noi, abbiamo capito tutto. Bisogna che io cresca, come se Giovanni Battista avesse detto, e che Gesù diminuisca. E tante volte sembra strano, ma l'umanesimo di cui siamo imbevuti lancia questo messaggio e ti dice: bisogna che tu la smetta con questo Gesù, sii uomo, sii una vera donna. E lo Spirito Santo dice: no, solo se scopri l'identità nuova sei un vero uomo, sei una vera donna. Ma il messaggio del mondo è diverso, smettila con queste fregnacce, direbbero la romana, smettila con queste teorie. Dio è morto. Dice, ma veramente ci ho parlato questa mattina? Siamo tra due fuochi, uno santo e uno demoniaco. Ma noi sappiamo che vince il migliore. Amen. E sappiamo che Dio vince anche le nostre paure, le nostre difficoltà con il suo amore. Ancora. Terzo punto, la grazia è sovrana. Quindi abbiamo detto è eterna, è gratuita, è sovrana. Cioè che dipende da una volontà deliberata, determinata di Dio. Dio è convinto di fare grazia a chi lui dice che vuole fare grazia. Dio è quello che stabilisce i termini. Nessuno può andare e trovare altri sistemi di accesso. Dio ha deciso così. E se Dio è convinto, è difficile fargli cambiare idea. Io ogni tanto ci ho provato. Esodo 33, 18. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Che bella questa immagine. Farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te. E poi farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Come a dire, sono io che decido. È una decisione che Dio ha presa, quello di volere fare grazia a chi lui dice di voler fare grazia e di avere pietà di chi lui ha pietà. Questo concetto è difficile da comprendere. Ci sono tanti esempi nella scrittura. Il primo che mi viene in mente, la parabola dei lavoratori delle diverse ore, dove il padrone stabilisce un compenso generale e poi chiama nelle diverse ore altri lavoranti. I primi quindi chiaramente hanno pattuito questa somma, sono contenti, gli sembra una somma giusta. Alla fine però, quando vengono chiamati gli altri e vengono pagati allo stesso modo, chi si lamenta? I primi. Perché non possono dire: un attimo, ma allora cambiamo, vogliamo di più noi, perché noi abbiamo lavorato di più. E lì cosa risponde Gesù? Ma io, questo è il prezzo che ho deciso, questo è quello che ho stabilito, non sono io libero di poter decidere. La grazia è sovrana, Dio ha deciso, non dipende da quanto tu fai. Alcune persone verranno strappate veramente a un attimo dall'inferno, vedi il ladrone sulla croce, quello era là nella strada, nell'autostrada, Highway to Hell, c'era un canto che mi piaceva quando ero convertito, autostrada verso l'inferno. Eppure la grazia di Dio lo ha preso in tempo. Ed è emblematico che proprio a lui gli viene detto: oggi sarai con me in paradiso. Da disgraziato, prigioniero del mare, dell'inferno, a membro del paradiso, della famiglia di Dio, solamente perché hai riconosciuto il mio sacrificio espiatorio, hai riconosciuto il tuo peccato. No, come l'altro diceva: innocente, chiamate il mio avvocato, io non ho fatto niente. No, il ladrone buono, per così dire, non è che era buono, è stato buono il suo atteggiamento, ma era magari più cattivo dell'altro, aveva fatto cose peggiori dell'altro, però nel male non ci stava bene, e questo è importante. Nel male non ci stava a suo agio. Si rendeva conto che era una punizione giusta, si rendeva conto che sarebbe morto giustamente per i suoi errori, ma riconosceva che Gesù era lì ingiustamente. In qualche modo è come se avesse avuto una rivelazione di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e attirato dall'armonia, seppure aveva vissuto nelle tenebre fino ad esserne immerso totalmente, attirato dalla luce che emanava da Gesù, gli disse: Gesù, un posticino c'è per me nel tuo regno, come a dire, in quel regno di luce dove sicuramente non si faranno violenze, non si faranno stupri, non si faranno... ce l'hai un posticino per me? Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli disse: oggi sarai con me in paradiso, oggi. L'oggi di Dio parla della sua grazia e del suo amore e della sua sovranità nel potere decidere: tu sei mio, tu mi appartieni, tu sei con me. Certamente, se il ladrone fosse rimasto a vivere, avrebbe dovuto imparare a non rubare. Voi non pensate che avesse cambiato totalmente, aveva cambiato inclinazione, aveva trovato veramente Cristo, poi avrebbe dovuto iniziare un processo di rinnovamento della mente graduale, che avrebbe poi comportato quello che la scrittura fa leggere tra le righe, una sorta di giudizio retributivo. Certamente il ladrone è stato graziato, però diciamo che in una scala di ricompensa, di valore, eccetera, eccetera, occuperà i primi livelli. Diverso da chi è salvato e non è subito portato in paradiso, nel senso che il paradiso è portato in te, ma tu non sei portato nel paradiso. Sembra un giro di parole strane. Cioè, i luoghi celesti vengono in te, ma tu non sei ancora nei luoghi celesti, anche se la scrittura dice che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, e il nostro spirito realmente è così, ma purtroppo il nostro corpo è seduto qui e a dibattersi tra tutte le difficoltà, a vincere, a superare. E vi devo dire che la vita non è facile, oggi forse meno che mai, però con Dio si può affrontare e si può vincere. Questa è una sfida. Dalla grazia, abbiamo visto, scaturisce il perdono che Dio ci ha concesso in relazione ai peccati passati, presenti e futuri. Romani 8:1 tuona come un tuono di amore, dice: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Amen. Alleluia! Non ti viene di essere grato a Dio? Il fatto di sapere che niente e nessuno, l'unico che potrebbe avere il diritto di giudicarti e di condannarti, ha deciso di non condannarti. Non c'è più. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che li giustifica. Chi? E lì poi nasce quella meravigliosa espressione di Paolo: chi mi potrà separare dalla consapevolezza dell'amore di Dio? Saranno le difficoltà, saranno i momenti difficili, saranno le circostanze più estreme. Lui era arrivato a questa consapevolezza. Noi forse ci stiamo arrivando piano piano. Lui sicuramente era molto più avanti. Se dovessimo superare i test dell'Apostolo Paolo, non lo so se potremmo essere promossi. Ma Dio vigila, non permette che siamo tentati al di sopra delle nostre possibilità. Anche in questo però è importante che noi non ci presentiamo a esami superiori della nostra misura reale di fede. Forse tu prima di convertirti eri una persona che diceva: nessun problema, nessun problema. Poi c'avevi gastrite, ulcera, esplosioni dentro di tutti i generi. Da cristiano hai dovuto invece dire: c'è il problema, c'è il problema. Hai dovuto scoprire i problemi reali che prima non volevi vedere né affrontare, e quindi in qualche modo hai dovuto retrocedere per certi versi e apparentemente diventare più fragile, però insieme a c'è il problema, Dio ti ha detto: c'è anche la soluzione. Alleluia. Non hai bisogno di inventartela, come tante persone sono costrette a fare. Non hai bisogno di inventarti una santità. Non hai bisogno di diventare un mistico come espressione della tua elevatezza spirituale. Dio ti ha dato la santità. Sapete, è strano, ci sono due processi, questo non l'approfondisco, però ve lo voglio dire, ci sono due processi strani che si subiscono nel cristianesimo. Uno è la spiritualizzazione della dimensione mentale. È come se tante persone volessero spiritualizzare, dare un valore mistico super all'io umano. E da qui nascono religioni orientali, nascono forme di misticismo strano, in cui tu è come se devi nella tua mente creare una mistica. Poi magari può diventare anche un delirio mistico, però senza diventare un delirio, tante volte è come costruire realmente qualche cosa di spirituale, ma attraverso il mentale. E un'altra tendenza, purtroppo altrettanto distruttiva, che ho citato poc'anzi, è quella invece contraria, cioè quella di razionalizzare lo spirituale, cioè cercare di spiegare lo spirituale con categorie umane. Mentre lo spirituale è una categoria diversa, è una realtà diversa, è una realtà dove abbiamo bisogno di entrare come piccoli bambini, perché nessuno ne ha il monopolio se non lo Spirito Santo. Ecco perché anche l'unità vera nasce da questo: non io ho la verità, io ho capito, la mia dottrina è la più ortodossa. No, ma nasce dal fatto di incontrarsi in un terreno dove Dio ha ragione e noi siamo tutti piccoli fanciulli. E io ringrazio Dio che sta facendo un'opera di semplificazione nella mia vita. A 21 anni mi sentivo un vecchio. Ero così complesso che neanche capivo i ragionamenti che facevo. Se poi li scrivevo ancora peggio, però mi piaceva scrivere cose che sembravano grandissime, ma in realtà alla fine sotto il vestito semantico niente, sotto queste parole, parolone, non c'era nessun significato, non c'era realtà. A me sembravano stupidi bambini, senza sapere che Dio invece voleva farmi diventare come un piccolo bambino, e senza sapere che Gesù aveva pregato e aveva esultato dicendo: grazie Padre, ti ringrazio perché hai nascoste queste cose ai savi, agli intelligenti, e rivelate ai piccoli fanciulli. Se tu non sei e non diventi come un piccolo fanciullo, disse Gesù a Nicodemo, non potrai né vedere né entrare. Andiamo verso la conclusione di questa prima parte. Questo non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, dicevo ieri, non per entrare in una sorta di liberalismo, come a dire, allora facciamo tutto quello che ci viene, seguiamo il nostro istinto. E neanche per entrare in un relativismo etico, né tantomeno in un vissuto egoistico, ma per scoprire una modalità di santificazione più legata all'amore che alla paura di sbagliare. Questo è un segreto grande che lo Spirito Santo sta cercando di farti imparare. Il tuo cambiamento non può nascere, non deve nascere semplicemente dalla paura, anche se il sistema della paura continua a essere un sistema che tu usi per farti paura. Guai a te se, attenzione se, attento, oppure che gli altri usano per indurti a certi comportamenti. Guai a te se, maledetto chi, attenzione. Dio sa che la paura non produce dei cambiamenti profondi e quindi lui stesso ha capito che è un sistema che poteva funzionare semplicemente nel vecchio patto, ma l'amore sì. Io ti sfido a resistere a una persona che ti ama incondizionatamente e che non puoi fare niente per convincerla a non amarti. Sapete, tante volte mandiamo noi a quel paese, tante volte mandiamo Dio a quel paese, ma lui rimane sempre ad amarci. Dico sempre che fortunatamente è difficile liberarsi di Dio. Io ci ho provato, non ci sono riuscito, perché dove trovi qualcuno che ti ama costantemente, che crede in te e che è convinto di poter vincere il tuo male, la tua ribellione, la tua protesta con il suo amore? Ma dove esiste un sistema del genere? Di qualcuno che appena sbagli ti ama di più? Qualcuno di voi ha fatto questa esperienza a livello umano? Anzi, siamo sempre lì, sul chivalà, con la paura di perdere l'amore di qualcuno. Se gli faccio vedere chi sono, quello mi molla. E tutti ci mettiamo delle mascherine, tutti cerchiamo di tenerle per paura di perdere l'affetto, l'accettazione. Dio ti ama al di là. Prima Giovanni 3:20 dice: poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. In questo posso rilevare quello che ho appena detto, cioè se tu vivi ancora sotto la condanna, Dio è più grande di tutte le tue percezioni, è più grande di tutte le tue emozioni, anche negative, e conosce ogni cosa, come dire, Dio sa realmente che tu non hai bisogno di sentirti condannato. Dio lo sa, ma hai bisogno di saperlo. Ultima espressione, scoprire la grazia e il perdono ha dei risvolti incredibili, sia sulla vita personale che su quella relazionale, e produce trasformazioni molto più reali di modelli legalistici di diritti, doveri, obblighi che sono purtroppo tanto in voga. Ok, ci fermiamo qui.